State ascoltando SBS Italian.
Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile. Abbiamo in linea il basso Ferruccio Furlanetto che a Melbourne ha concluso le rappresentazioni del Mefistofele e ora presenterà un concerto sulla sua lunghissima carriera. Innanzitutto, maestro Furlanetto, bentornato in Australia.
Grazie, un grandissimo piacere davvero.
Senta, prima di parlare del suo concerto, parliamo del Mefistofele di Boito, che ha concluso le rappresentazioni venerdì scorso. Un bilancio su questa nuova produzione di Opera Australia?
Beh, senz'altro ottima. Ovviamente l'abbiamo fatta a concerto, quindi è un attimo più facile, diciamo. Perché di questi tempi con le produzioni sceniche non si sa mai dove si va a parare, ma è stato molto bello, il cast ottimo, veramente il maestro stupendo, devo dire, non lo conoscevo, Andrea Battistoni, ma è veramente bravo, giovanissimo e bravissimo, e tutto l'ensemble dell'Opera Australia, orchestra, coro, anche dei ragazzi, anche dei bambini, veramente all'altezza, quindi è stata come sempre del resto una bellissima esperienza e molto professionale.
È stata una scelta sua quella di metterla in scena in forma di concerto oppure
no,
di Lindon?
No, è un'idea dell'Opera Australia.
E questo Mefistofele si è presentato in Australia come un'opera poco conosciuta, però mi sembra che il successo che ha ottenuto a Melbourne, almeno da quello che ha scritto la stampa, è stato notevole.
Sì, il successo è notevole, è un'opera che fa molta presa sul pubblico. Ovviamente, sì, è vero, è un'opera che non viene data molto spesso, perché innanzitutto per la grandiosità del soggetto ha bisogno di una grossa messa in scena, quindi alla fin fine i costi lievitano e quindi è sempre, Mefistofele è sempre stata un'opera particolarmente cara da proporre. Poi bisogna trovare ovviamente un cast che sia all'altezza e questo non è molto facile. Non è mai stato, e io ho visto anche adesso, io sono appena arrivato meno di dieci giorni fa da New York, anche negli Stati Uniti, per esempio, so che l'hanno fatta una volta a San Francisco, la stessa produzione di San Francisco l'hanno portata al Metropolitan ed è finita lì. Insomma, non è un'opera che viene data molto spesso, proprio per, immagino, per le importanti spese che comporta.
Veniamo ora ai suoi quasi 50 anni di carriera che lei celebrerà con questo concerto a Melbourne.
Sono 48, questo recital era nato 3 anni fa per celebrare i 45 anni, che mi sembravano già tanti, e è un recital che è un po' la storia della mia vita artistica vocale, per cui la prima parte è puramente lideristica, perché dall'inizio degli anni 90 ho iniziato a fare dei recital di questo tipo che mi hanno portato molto successo e molta soddisfazione, e poi ovviamente la seconda parte è puramente operistica, con quelle che sono state un po' le tappe fondamentali della mia carriera e i personaggi fondamentali della mia carriera. E sono 2 ore di canto, quindi non è una passeggiata. La prima volta che è stato proposto è stato al Teatro Mariinsky a San Pietroburgo, e è stata un'accoglienza assolutamente straordinaria, perché alla fine c'erano 2000 e passa persone tutte in piedi, e poi è stato fatto in alcune città d'Europa fin quando è arrivata la maledetta pandemia, che quella ha bloccato tutto per un pezzo fino a un anno fa, insomma. L'ultimo che ho fatto è stato il 6 febbraio scorso alla Scala, a cui tenevo molto, perché insomma nel tempio italiano della lirica, dove ho debuttato nel 79 mi sembrava molto bello poterlo fare ed è stata una serata veramente straordinaria, e anche lì il pubblico era entusiasta e anch'io devo dire la verità, perché sono riuscito nel teatro della Scala ad ottenere i colori, le intenzioni che volevo avere, ed è stato molto bello, veramente molto bello.
Può anticipare qualche dettaglio del programma?
Il programma, come ho detto, è la prima parte liederistica, quindi ne sono i Vier Ernstgesänge di Brahms, i Canti e Danze della Morte di Mussorgsky, alcune canzoni di Rachmaninoff, che facevano parte di un programma tra Mussorgsky e Rachmaninoff che ho fatto con il maestro Weissenberg ancora all'inizio degli anni 90. E poi la seconda parte comincio, tanto per dire, con il flauto magico, che non è chiaramente un'aria difficile, ma e penso che fosse doveroso metterla, perché è stato il primo incontro che ho avuto con questo ambiente. E per partecipare ad un concorso vocale, parliamo del 72, era necessario presentare anche un ruolo, per cui il più facile, il più corto era quello di Sarastro nel flauto magico, e ho preparato quello, quindi mi è sembrato doveroso proporla anche come inizio della seconda parte. Poi ovviamente ci sono tutti i Mozart, il Leporello, il Figaro, che mi hanno accompagnato per 25 anni di carriera nella parte centrale, in cui mi ero dedicato quasi soprattutto a Mozart. Poi ci sono due grandi scene della morte di Don Chisciotte e della morte di Boris Godunov, che sono due personaggi che hanno avuto un'enorme importanza per la mia vita artistica. Il Don Chisciotte a tutt'oggi probabilmente è il ruolo che amo di più, perché sono tre ore e mezza in cui si ha il privilegio di poter vivere quello che ogni uomo dovrebbe essere almeno per 3 ore e mezza nella vita, quindi purezza, bontà, amore, poesia. E questo è un personaggio strabiliante che ogni volta che ho l'opportunità di interpretarlo mi dà una soddisfazione immane. Boris Godunov è un personaggio storico, come del resto Filippo II e Don Carlo, che mi ha dato un sacco di soddisfazioni. E avvicinarsi a questi personaggi storici nell'ambito ovviamente della musica operistica è un altro privilegio incredibile, perché veramente si può vivere la vita di questi incredibili personaggi è filtrata attraverso la musica. Oltretutto il Boris Godunov è forse il più grande orgoglio che ho potuto raggiungere nella mia carriera, perché a tutt'oggi è considerata la situazione che c'è in questo momento, penso che non cambierà per un bel po', sono l'unico basso occidentale ad aver cantato il Boris nei due grandi teatri russi, sia il Mariinsky che il Bolshoi, e questa è una cosa assolutamente stupenda che quando ho cominciato la mia carriera non avrei mai immaginato che potesse accadere, e quindi mi pare doveroso proporla. E dopo finisco in bellezza ovviamente con l'aria di Filippo II nel Don Carlo, che è il personaggio, diciamo, che ha cambiato la mia vita, nel senso che quando nel Festival di Pasqua dell'86 a Salisburgo io ero presente, perché dovevo fare col maestro Karajan la messa di incoronazione di Mozart che avevamo fatto l'anno precedente in Vaticano, e il Te Deum di Bruckner, e avevo questo contratto di copertura del ruolo di Filippo nel caso si fosse verificata un'emergenza, e l'emergenza arrivò e sono saltato dentro questa produzione senza un minuto di prova scenica, senza un minuto di prova musicale. Avevo solo fatto col maestro 3 anni prima un'audizione in cui avevo cantato quell'aria, diciamo che 12 ore dopo l'esecuzione di questa recita, essendo stato scelto da Karajan, che era il dio in terra della musica, il mondo sapeva che esisteva questo giorno del basso e la mia carriera è veramente cambiata nel giro di quelle 12 ore. Quindi è un personaggio a cui sono profondamente legato.
Lei menziona questi personaggi, però questi personaggi non sono stati studiati soltanto sullo spartito e quindi la parte musicale. Lei proprio ha studiato la vita di questi personaggi.
Questo è fondamentale, nel caso di Boris Godunov. Mi ricordo che il direttore Semyon Bychkov mi ha dato un libro che parlava non solo di Boris Godunov, ma della vita di politica e militare e del regno dello zar di quell'epoca, in cui si è formata anche la personalità di Boris Godunov. E credo che sia dovuto, essendo personaggi storici, approfondire tutto, anche se nell'opera, sia nel Don Carlo che nel Boris Godunov, i personaggi sono un po' romanzati, si discostano da quello che effettivamente sono stati in realtà, soprattutto Filippo II. Però io penso che proprio per onestà verso la loro esistenza e quello che hanno rappresentato, che sono stati, è giusto sapere tutto quello che li riguarda. Io mi ricordo che anni fa ero a Siviglia per cantare un'opera, un Nabucco, mi ricordo, e c'era l'ottima possibilità di visitare l'Alcazar, dove ci sono ancora gli appartamenti che usava Filippo II quando era lì, e sono tutti appartamenti molto tetri, molto scuri, anche nel modo in cui sono dipinti, con gli perché Filippo era veramente un personaggio, non dico sinistro, ma era un personaggio molto cupo, molto, molto soggetto, molto preso dalla religione. E questo è un aspetto che va approfondito, perché oltretutto nell'opera abbiamo varie opportunità di parlare dell'Inquisizione, di quello che era stato, quindi è giusto e doveroso prepararsi anche da quel punto di vista lì.
Però ora volevo chiederle, lo faccio sempre ogni volta che la intervisto, sì. E ogni volta mi risponde, mi dà sempre la solita deludente risposta. Mi auguro che in questa occasione abbia fortuna. Quando si parla di lei, maestro Furlanetto, si parla anche di una pagina vivente della storia della lirica, quando si parla di lei. Quando è che potremo anche noi condividere questa storia attraverso le pagine di un suo libro?
Oddio, sa che la risposta deludente probabilmente arriverà lo stesso, ma c'è un po' una differenza rispetto al passato, perché è una domanda che mi viene rivolta sempre più spesso, e a questo punto ho anche cominciato a pensarci, per cui non è escluso che questa volta non vi deluda.
Maestro Furlanetto, è sempre un piacere parlarle, la ringrazio, mi auguro veramente di avere l'opportunità di poterla intervistare nuovamente.
D'accordo,
in futuro. Grazie.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.